Nella scorsa lezione abbiamo illustrato, sia pur brevemente, la concezione della scienza propria dei neopositivisti logici e abbiamo anche anticipato che il loro giovane collega Karl Popper li avrebbe duramente criticati. La critica di Popper arrivò nel 1934 con un libro pubblicato proprio dalla casa editrice del Circolo di Vienna, con il titolo, in italiano almeno, di Logica della scoperta scientifica. L'edizione originale fu in tedesco e il libro divenne molto famoso nel 59 quando venne tradotto in inglese, ma fece subito molto rumore. Le discussioni non arrivarono immediatamente perché i circolisti, anche Popper, erano impegnati nella fuga dall'Austria dove stavano per arrivare le armate e gli sgherri di Hitler. Ora, il primo obiettivo polemico di Karl Popper fu il criterio di verificabilità dei neoempiristi, cioè il criterio secondo il quale un enunciato, una teoria, un'ipotesi era significante, dotato di significato, se e solo se era empiricamente verificabile. Ma Popper sostenne con forza che le ipotesi scientifiche non possono essere verificate sulla base dell'evidenza osservativa e vedremo tra breve il perché. Quindi, secondo Popper, non potevamo accettare il criterio di verificabilità dei neoempiristi, dovevamo rifiutarlo. Se non volevamo classificare come prive di senso o di significato proprio le ipotesi scientifiche che costituiscono un esempio paradigmatico di enunciati significanti. Detto in parole povere, questa critica che vedete enunciata nella slide numero 36 poteva essere espressa così: cari amici neopositivisti, voi comprendete le ipotesi scientifiche? Forse sono difficili da dimostrare, da spiegare ai vostri studenti, ma voi le capite, la teoria di Newton è perfettamente dotata di significato, ma non può essere verificata sulla base dell'evidenza osservativa, ciò che vedremo. Quindi non potete assumere che il criterio di verificabilità sia un criterio di significanza. Se lo fate, dato che la teoria di Newton non è verificabile, siete costretti a dire che la teoria di Newton è, a dire il vero, tutte le ipotesi universali, anche le più banali, del tipo tutti i corvi sono neri, tutte queste ipotesi dovrebbero essere prive di senso. Popper dunque non accetta questo criterio che gli sembra davvero scolpito con l'accetta, scusate il bisticcio, veramente rozzo a suo modo di vedere. E devo dire che la verità, Popper non è nemmeno interessato a un'analisi di nuovi criteri di significato. E quindi nemmeno si associa alla polemica dei neoempiristi contro le metafisiche o la metafisica. Secondo Popper, gli enunciati metafisici, una parte di essi è perfettamente dotata di significato anche se non è verificabile. Popper pensa che alcune metafisiche, per esempio la metafisica dell'atomismo, degli atomisti, Epicuro e Democrito, fossero buone metafisiche, perché hanno ispirato, sia pure con ritardo, delle scoperte scientifiche, come l'atomismo contemporaneo, avevano un valore euristico, aiutavano nella ricerca. Per Popper le cattive metafisiche erano quelle di Hegel e del suo contemporaneo Heidegger, per fare un esempio. Carnap distrugge Heidegger mostrando con la penna rossa e blu che molti suoi enunciati sono del tutto privi di senso. L'esempio preferito era il nulla nulleggia, frase heideggeriana che Carnap bolla come priva di senso. Popper dice: d'accordo, caro Carnap, Heidegger dice un mucchio di sciocchezze e i suoi libri non hanno senso, ma non tutte le metafisiche sono come quella heideggeriana. Ecco, vediamo che Popper si distanzia dai neoempiristi in in alcuni punti fondamentali. Vediamo ora perché, a suo avviso, le ipotesi scientifiche non sono verificabili. L'impossibilità di verificare le ipotesi scientifiche dipende dal fatto che tali ipotesi hanno carattere universale, cioè sono caratterizzate dalla forma tutti gli A sono B. E, come vedete nella slide 37, dato che un'ipotesi universale si riferisce a un'infinità di potenziali esempi, potenziali corvi, potenziali A nell'universo sono infiniti, se non altro perché l'universo potrebbe essere infinitamente grande e durare infinitamente a lungo nel tempo. Quindi, visto questo carattere universale delle ipotesi scientifiche, anche se potessimo verificare ogni singolo caso dell'ipotesi nelle nostre vite, nella vita dell'umanità, le nostre osservazioni, che sono di numero finito, non potrebbero mai permetterci di verificare conclusivamente, cioè un'ipotesi scientifica, verificare conclusivamente, cioè concludere che essa è certamente vera, vale a dire verificarla, perché verificare un'ipotesi vuol dire concludere, accertarne la verità, concludere che è certamente vera. Per Popper noi questa cosa con l'ipotesi scientifica non possiamo farla. Anche un'enorme quantità di esempi confermanti non ci permette di confermare l'ipotesi, di verificarla, scusate. Quindi per verificare l'ipotesi tutti i corvi sono neri dovremmo osservare tutti i corvi passati, presenti e futuri, il che non è possibile nemmeno se i corvi fossero in numero finito, perché Dio sa quanti ne sono vissuti in passato, quanti ne vivranno in futuro. Popper ama osservare, rilevare che nemmeno l'osservazione di milioni di corvi neri ci consente di stabilire con certezza la verità di questa ipotesi, perché non possiamo escludere l'eventualità di imbatterci prima o poi in un corvo rosa o di altro colore che falsificherebbe l'ipotesi. Se non amate molto i corvi e vi sembra irrealistico questo esempio, pensate all'esempio dei cigni, che non è affatto irrealistico perché i cigni europei sono bianchi. Poi qualcuno scoprì l'Australia e si accorse che là c'erano dei cigni neri. E quindi, ohimè, l'ipotesi ornitologica, tutti i cigni sono bianchi, venne falsificata da questa scoperta. Voi sapete bene che oggi il cigno nero, che io ho usato per anni come logo della mia rivista elettronica di logica e filosofia della scienza, il cigno nero è anche il titolo di un libro, di un bestseller di Taleb. Il cigno nero è un evento imprevisto, un evento che arriva dentro l'economia, e lui si riferisce proprio all'economia, un evento esterno, potrebbe essere un meteorite, potrebbe essere un'improvvisa crisi finanziaria causata da motivi imperscrutabili, e il cigno nero arriva dentro lo scenario economico e provoca un grande disastro. In certi casi questo cigno nero non è un evento economico, ma è un evento che arriva dal di fuori della catena economica. Facciamo un esempio del tutto irrealistico. Potrebbe essere, per esempio, una pandemia. La pandemia non è un evento economico, ma produce disastrosi effetti sull'economia. Allora, cosa fa Popper? Innanzitutto, dopo aver abbandonato il criterio di verificabilità, introduce un nuovo criterio, noto come criterio di falsificabilità, però bisogna fare attenzione. Nessuno dica che questo criterio è un criterio di significato, cioè un criterio che serve a distinguere gli enunciati significanti da quelli non significanti. In realtà Popper non aveva molto interesse per i problemi, diciamo così, di filosofia del linguaggio, per cui era importante avere una teoria del significato delle parole, delle espressioni, per cui i problemi filosofici erano essenzialmente problemi linguistici. C'è un libro famoso, La lite di Cambridge, scritto da un filosofo e un divulgatore di grande valore, che è Edmonds, che racconta lo scontro feroce tra Popper e il famoso Wittgenstein. Einstein, entrambi austriaci, entrambi di origine ebrea, entrambi esuli in Inghilterra, si incontrano a Cambridge alla fine del 45 o all'inizio del 46, questo non ricordo, sono già abbastanza famosi, ma Wittgenstein è molto più famoso. Popper obietta Wittgenstein che i problemi filosofici non sono solo problemi linguistici, ma sono problemi sostanziali. Riguardano le cose, non le parole. E Wittgenstein, non abituato a essere contraddetto, pare che davanti a quel caminetto dove si svolse l'incontro, a Cambridge, levò l'attizzatoio del camino su Popper. Torniamo a noi. Nessuno dunque dica che il criterio di falsificabilità è un'alternativa al criterio di verificabilità per distinguere gli enunciati significanti da quelli insignificanti. In realtà il criterio popperiano fa tutt'altro. E vediamo cosa fa. Vi è, secondo Popper, una netta asimmetria tra verificabilità e falsificabilità delle ipotesi universali, perché, slide 39, mentre nessuna osservazione o esperimento può verificare un'ipotesi universale, è sufficiente l'osservazione di un singolo oggetto o evento per falsificarla, cioè per rifiutarla come falsa, per accertarne la falsità. È sufficiente un cigno nero, oppure, se preferite, un corvo rosa. Allora, cosa dirà il criterio di falsificabilità di Popper ispirato da questa simmetria? Innanzitutto dirà che, appunto, possiamo distinguere tra due tipi di asserti, quelli falsificabili e quelli non falsificabili, e questo criterio sarà, lui amava dire, un criterio di demarcazione, cioè di distinzione, non tra asserti significanti e non significanti, ma tra enunciati scientifici oppure non scientifici. A volte dico asserti o proposizioni, ma uso questi termini come sinonimi di enunciati. Vediamo nella slide 40 la formulazione che ho scelto. Diversamente dal criterio di verificabilità, che mirava a distinguere gli enunciati significanti da quelli privi di significato, il criterio popperiano è un criterio di demarcazione che, nell'ambito degli enunciati significanti, mira a distinguere gli enunciati scientifici da quelli non scientifici. Questo criterio identifica gli enunciati scientifici con quelli falsificabili, cioè con gli enunciati di cui possiamo accertare empiricamente la falsità attraverso appropriati esperimenti ed osservazioni. Non torno sugli esempi dei corvi e dei cigni perché altrimenti vi escono dalle orecchie e li do per compresi. Secondo Popper, gli enunciati falsificabili includono non solo le ipotesi universali che si riferiscono a entità osservabili, come l'ipotesi dei corvi, ma anche le ipotesi teoriche, come la meccanica newtoniana o la teoria della relatività di Einstein. Certo, queste ipotesi non sono verificabili, ma chi se ne frega, pensa Popper. Innanzitutto sono significanti, capiamo il loro significato. Sono ipotesi scientifiche e quel che più importa lo sono perché sono falsificabili. Possiamo immaginare qualche osservazione empirica che se si verificasse, perché l'osservazione si verifica, accade, se fossimo in grado di farla, allora potremmo concludere che, per esempio, la meccanica newtoniana è falsa. E questo fu effettivamente quello che accadde alla fine del 19, quando una spedizione guidata dal grande astronomo inglese Eddington osservò il moto apparente di Mercurio durante un'eclisse di Sole e concluse che non era in linea con le previsioni newtoniane. Quell'osservazione smentì, falsificò la teoria newtoniana e, per dirla con Popper, corroborò, vedremo cosa vuol dire, l'ipotesi di Einstein, l'ipotesi che cominciò ad essere accettata come una vera e propria teoria.